one night only. We're going for the full Monty.
Sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing.
Buonasera e benvenuti alla nona puntata di Full Monday. In chiusura alla sigla abbiamo sentito la chiara voce, penso che tutti l'avranno riconosciuta, di Aurora, una tifosa dei Cowboys che gioiva per la vittoria dei Cowboys sui Philadelphia Eagles. E giusto Dave, no? Dave LaVarra.
Non mi risulta propriamente come squadra quella che hai citato tu. Avevo fonti che mi dicevano qualcosa di diverso. Potrebbe anche essere così, non lo so. Comunque potrebbe essere l'ultimo giorno in cui risiede in questa casa.
era tua figlia che voleva appunto dare un saluto ai nostri ascoltatori di Radio Play It. Allora, qui con noi c'è Dave, avete sentito la sua voce, l'avete sentita tante altre volte se seguite Full Monday all'interno con il recap sul college football, e questa sera Dave sei qui con noi come opinionista. Non parleremo molto di Redskins, e questo penso che per te sia un bene,
per fortuna.
E poi abbiamo abbiamo come nostro solito il nostro inviato speciale King Cave. Tra l'altro io quest'oggi ho avuto una giornata un po' indaffarata e sinceramente non so assolutamente nulla su dove sia andato Cave, ci sei? Almeno sei presente?
Sì, buonasera Azza, buonasera a tutti i radioascoltatori. Quest'oggi sono a Cincinnati, Ohio, dove ieri i Bengals, come avete visto, hanno avuto la meglio sui Ravens grazie alla solita grande prova di Chad Ochocinco, che oltre a deliziare la folla con le sue ricezioni, durante la partita si è reso protagonista di un episodio piuttosto curioso. Infatti, se ci avete fatto caso, a un certo punto del match, in occasione del challenge chiamato da John Harbaugh, head coach dei Ravens, il ricevitore dei Bengals è stato inquadrato con un dollaro in mano. Che cosa ci voleva fare con questo dollaro, si chiedono tutti? Molte sono state le interpretazioni. Noi quest'oggi proveremo a capire che cosa c'è dietro al tutto, grazie all'aiuto del solito e solido insider Dario Ambro. A te Azza, ci risentiamo più tardi per gli aggiornamenti.
Ottima scelta, che veramente mi compiaccio di questa tua scelta, perché questo in effetti è un po' l'argomento caldo in questo momento NFL, e quindi partiamo proprio da Baltimore a Cincinnati. Dave, innanzitutto ti chiedo se, come ho fatto anche con gli altri ospiti quando abbiamo parlato di Bengals, se ti aspettavi questa Cincinnati a questi livelli dopo praticamente ormai metà stagione. Sono candidati principali a combattere fino alla fine con i Pittsburgh Steelers per la division.
Io ti devo dire la sincera verità, mi aspettavo molto molto meno. Mi aspettavo un disastro su tutta la linea, perché questa era una squadra che non aveva un po' la testa a posto, era piena di mezzi criminali, gente che così non aveva un po' la testa proprio concentrata sul football. Devo dire che sono stato molto sorpreso, perché comunque la squadra era buona. Non credevo che Coach Lewis sarebbe arrivato fino a questo punto, perché pensavo che la situazione gli fosse sfuggita di mano decisamente, e non posso fare altro che complimentarmi con lui, perché evidentemente non solo io pensavo questo, ma lo pensavano molti anche al di là dell'oceano. Ci ha smentiti tutti quanti.
E venendo poi alla partita tra Baltimore e Cincinnati, che si è conclusa su 17-7, allora a questo punto parliamo anche di Baltimora, di quello che non ha funzionato per Baltimora. Flacco potrebbe essere indicato come forse il principale colpevole di questa sconfitta, oppure tendi a non buttare su di lui la croce della L finale?
Direi che le colpe vanno un po' suddivise in vari settori, perché i Ravens sono stati comunque un'ottima squadra l'anno scorso e non sono molto diversi quest'anno da quello che erano. Hanno fatto un'ottima stagione, hanno fatto i playoff con Flacco da titolare nell'anno da rookie, e una situazione non facilissima che loro hanno gestito in maniera invece ottimale. Secondo me Flacco ha ovviamente qualche responsabilità, perché qualche lancio impreciso da parte sua lo si è visto, ma secondo me c'è anche da coinvolgere chi chiama i giochi offensivi, che insiste un po' troppo spesso su questi lanci forzati anche in doppia copertura, ho visto, e un gioco di corse che a volte va, a volte non va, un po' a singhiozzo. Anche ieri abbiamo visto Ray Rice non raggiungere le 50 yards su corsa pur segnando, ed è un segnale che comunque le difese sanno oramai cosa aspettarsi da Baltimore. La play action funziona e non funziona, insomma c'è più di qualcosa su cui si deve lavorare. Poi devo dire che le colpe non sono neanche tutte offensive, perché la difesa, ad esempio, oggi vedevo una statistica molto interessante dove i Ravens era un bel pezzo e hanno fatto anche, se non ricordo male, 39 gare consecutive senza concedere più di 100 yards su corsa. Sono arrivati a 3 su 4 partite delle ultime con questa cifra, che si è andata ben oltre a queste aspettative qua, per cui io non sarei completamente contro Flacco.
Tra l'altro, tornando a Cincinnati, due di queste prestazioni oltre le 100 yard contro la difesa di Baltimora vengono proprio da Cedric Benson, esatto, che a Chicago era un po', diciamo, sembrava un giocatore che sulla via del tramonto, senza aver mai avuto un'alba praticamente. Era stato in NFL prima scelta di primo giro e non era mai riuscito ad esprimere le sue potenzialità. Adesso chiedo a te, Cave, tu ti saresti mai immaginato Benson a questi livelli ai Bengals? E soprattutto poi vorrei chiederti cosa ne pensi della difesa dei Cincinnati Bengals, che continua a forzare molti molti turnover e quindi a giocare su questi big play difensivi.
Sì, no, per quanto riguarda Benson, sta facendo sicuramente una stagione che sta andando ben oltre alle attese che c'erano, insomma, nei suoi confronti, si può dire per tutta la stagione dei Bengals. Io volevo soffermarmi anche, insomma, volevo spendere due parole anche sull'offensive line, di cui si parla pochissimo, però dietro alla buona stagione di Palmer e a quella fenomenale di Benson c'è una linea che riesce veramente a fare il proprio compito egregiamente, sta aprendo varchi importanti per le corse di Cedric Benson e sta proteggendo bene Palmer, che finora ha subito solamente 12 sack, anche ieri un solo sack concesso alla difesa dei Ravens a Trevor Price nello specifico. Poi vabbè, insomma, l'attacco ha la fortuna di avere un interprete fenomenale come Chad Ochocinco, che quest'anno ha finalmente deciso di giocare e ci sta deliziando veramente con prestazioni fantastiche una dopo l'altra. per quanto riguarda la difesa, è sicuramente secondo me il reparto che sta stupendo maggiormente, perché la difesa sta funzionando alla grande, nonostante poi abbiano perso per tutto l'anno Antoine Odom, il defensive end che stava facendo una grande stagione fino a quel momento. I meriti vanno certamente a Mike Zimmer, il defensive coordinator, che sono 2 anni che si è insinnati, e anche la scelta di andare con due cornerback al primo giro nei draft 2006-2007 sta ripagando, perché Leon Hall ormai ha uno status da elite cornerback, e Jonathan Joseph anche è forse sottovalutato. Ieri ha fatto una prestazione fantastica, ha annullato Derek Mason e oltre a mettere a segno un intercetto strepitoso. Hanno una run defense che è la seconda della nazione. Roy Williams da Dallas è arrivato e ha dato subito un grande impatto. Insomma, è difficilissimo correre contro questi Bengals. In questo momento sono 4-0 nella AFC North per la prima volta in division, e secondo me ormai non si possono più considerare una sorpresa, ma sono una solida realtà.
Esatto, il 4-0 è veramente il dato più emblematico. Io forse non ci si aspettava dei Cincinnati a questo livello, poteva esserci dei dubbi, ma 4-0 in division, giocando appunto contro Baltimora 2 volte e Pittsburgh. Con Pittsburgh,
è clamoroso.
Un risultato clamoroso, esatto, questo assolutamente. E a questo punto, visto che stiamo parlando di Bengals, Kevin, ti chiedo se ci sono news, se hai avuto dei riscontri su questa scena, su quello che è successo in campo con Ocho Cinco.
Sì, guarda, posso dirvi che Dario Ambro ha fiutato qualcosa, traendo ispirazione dal suo mito di gioventù, Sean Connery in Entrapment, ha indossato infatti una tutina iperaderente che mette tra l'altro in evidenza le sue orrende forme, e si è intrufolato 4-4 nell'abitazione super sorvegliata di Chad Ochocinco per cercare di capire che cosa c'è dietro a quel dollaro che il giocatore aveva in mano durante la partita di ieri. Guarda, appena qualche minuto fa Ambro mi ha contattato telefonicamente per mettermi al corrente delle sue ultime mosse, e dopo aver sbiascicato qualche incomprensibile termine in stretto dialetto toscano ed essere stato per questo motivo pesantemente insultato da me medesimo, il Fido Insider mi ha preannunciato di essere vicinissimo alla soluzione del mistero, dopo aver preventivamente scartato le ipotesi che vedevano il Fuccia Johnson spendere quel denaro per aiutare finanziariamente Ray Lewis alle prese con i suoi 200-250 mila figli illegittimi sparsi per il mondo, ed aver scartato anche l'opzione più credibile del ingresso allo strip club da offrire all'intera squadra dopo la partita. Siamo quindi in attesa di ulteriori sviluppi, e ti restituisco la linea sperando che il buon Ambro questa volta non tradisca le attese che ci sono nei suoi confronti.
Beh, di certo l'immagine di Ambro in tutina è un'immagine che rimarrà ai posteri e ce la saremo volentieri evitata, però così è, pur di avere queste notizie chiaramente si fa di tutto, e Ambro, quando c'è da fare di tutto, non si tira certamente indietro. Quindi prima di passare alla prima pausa iniziale, io, visto che parlavamo di arbitri, corruzione, soldi che volevano essere dati per cambiare una decisione arbitrale, veniamo un attimo, Dave, a quella che è stata forse la chiamata più controversa di questa settimana di NFL. Chiaramente parliamo del primo down non dato ai Philadelphia Eagles su un quarto tentativo su una quarterback sneak di Donovan McNabb. Chiaramente tu avrai visto l'azione, quindi subito ti chiedo cosa ne pensi della chiamata arbitrale, che tra l'altro è poi stata confermata dal challenge.
Ah, guarda, in due parole penso che sia più agghiacciante del sorriso di Miles Austin.
Quindi era nettamente primo down, quindi.
Guarda, scherzi a parte, non è che si sia visto chissà cosa. Poteva essere millimetricamente primo down, poteva anche non esserlo. Era molto difficile da stabilire, sinceramente non ci ho visto un granché di scandaloso, insomma.
Ah, ecco, no. Anche per me, per chi avrà letto il forum, e tanto comunque la mia opinione magari non conta, essendo io abbastanza schierato da una delle due parti, però in effetti poteva starci chiaramente la chiamata di primo down, questo non lo metto in dubbio, però è arrivata proprio al limite come, come fine dell'azione. Chiaramente McNabb poteva giocarla decisamente meglio questa contro Mesnick, anche perché comunque
Poteva
ha giocato
giocarla
due
Vic.
volti. Esatto, anche, ecco, tra l'altro,
Poteva
ecco
anche
appunto
essere, sì.
Kev. Esatto, passa a te la parola proprio su questa considerazione.
No, io per quanto riguarda la partita, insomma, il Sunday night e la conduzione arbitrale degli arbitri, secondo me hanno arbitrato perfettamente, perché nel senso ci sono state, cioè, c'è stata qualche chiamata controversa, io me le sono tra l'altro segnate, ne ho contate quattro, insomma, che sono poi i due challenge chiamati da Reed, che secondo me, insomma, veramente i tifosi di Eagles dovrebbero prendersela un po' con questa gestione un po' scriteriata dei challenge, visto che poi alla fine hanno perso fondamentalmente la partita perché non avevano più timeout. E insomma, durante l'ultimo drive offensivo di Dallas non hanno più potuto interrompere il cronometro. Quindi, insomma, i due challenge che poi entrambi erano simili, perché entrambi erano sulla situazione di primo down preso o non preso. E secondo me, vabbè, cioè, nel senso, nel primo caso era evidente che McCoy nel momento in cui mettesse il ginocchio per terra sulla ricezione, in occasione del primo challenge, fosse corto dal primo down. Per quanto riguarda invece la chiamata più controversa, anch'io sinceramente non ho visto questa chiamata scandalosa, perché anche nei replay non si riesce bene a capire dov'è esattamente insomma, la linea immaginaria, diciamo, del primo down. C'è un'immagine della NBC che fa vedere, insomma, che, diciamo, mette un trattino giallo sul punto dove dovrebbe essere il primo down, e si vede insomma, da quell'immagine che McNabb, quando mette il gomito a terra, cioè quando l'azione è conclusa, è corto dal primo down. Quindi io non ho visto chiamate così scandalose. Secondo me si poteva avere, anzi, si potevano sollevare un po' più dubbi sul touchdown annullato, quello del riportato in meta sul kickoff return da Ellis Hobbs, che è stato lì, è stato segnalato un holding che secondo me era, insomma, un po' dubbio, però alla fine lì è stata punita in maniera corretta, secondo me, la stupidità dello special teamer degli Eagles, che è andato a fare un holding in una zona di campo dove veramente non serviva. Però, ripeto, secondo me gli arbitri hanno condotto bene questa partita.
Ecco, quindi è chiusa questa parentesi molto molto italiana, perché solo noi facciamo queste impressionanti polemiche per giorni e giorni sugli arbitraggi,
Ah,
mentre in America.
scusa,
Sì?
scusa, no, a proposito di polemiche, tu mi hai dato la linea, cioè mi hai dato la linea anche sulla questione Vic. Io voglio introdurre una polemica. Dico, Vic, per quale motivo l'hanno firmato? Cioè, che cosa hanno firmato a fare? Per fargli giocare due snap a partita, per fargli fare la corsetta e poi poi fare l'handoff per un'altra corsa del running back? Cioè,
No, in
se non lo
effetti,
metti in quel,
sì.
se non lo metti in quelle situazioni, quando lo metti?
No, questo è un appunto che anche io mi sono fatto durante la partita, mentre comunque bestemmiavo per i fatti miei, essendo abbastanza teso. Però l'avevo visto anche le settimane scorse, continuano a fargli fare 3-4 snap molto molto sporadici all'interno dell'attacco, che non hanno alcun senso. Adesso io mi chiedo se magari non è in condizione lui, allora può essere che stiano cercando di recuperarle, quindi non sia ancora pronto per giocare un numero di snap più elevato. Però in effetti, soprattutto in quelle situazioni lì in cui la corsa è pressoché dichiarata, avere un quarterback che può correre in maniera più utile, diciamo, alla squadra, non vedo perché non schierarlo.
No, è che c'è tutta una mafia dietro, condotta da Goodell e da Dario Ambro, che non vogliono che Vic riprenda il suo ruolo, il ruolo che gli compete in questa lega. La verità è questa.
Dave, tu
Io, se posso
la
aggiungere
senti?
una cosa, mi pare anche strano che non l'abbiano fatto giocare molto, perché l'anno prossimo avrebbe potuto avere tranquillamente un valore di mercato molto alto, e sicuramente gente come Snyder avrebbe tranquillamente pensato di firmarlo per 10 anni a 150 milioni di dollari.
Su questa amara considerazione da tifoso Eagles andiamo in pausa. Come di consueto, una canzone prima dello spazio in cui Dave ci racconterà del college football di questa settimana. La canzone è stata scelta, intanto tutte le canzoni di questa puntata sono state scelte da Alvin, quindi se avete qualcosa da lamentarvi andate pure, mandategli pure dei PM a lui. La canzone Alvin, non mangi
Angie merda.
Tu comunque insulti Angie, okay.
Quoto.
la canzone in questione è dei Dario Straits, Walk of Life.
Quindi, Dario Straits.
Dario Straits, esatto.
Non conosco.
Well, how you doing? It's great being back. We're gonna play hard for a while and and get warmed up. Get some grease going. Is everybody all right on the top? Yeah? In the back? In the front? Dedication, he got the most. Turning all the nighttime into day. Do a song about the sweet love of my mom. Do a song about a sex play by. Do the walk, the walk of the line. Oh yeah, walk of the line.
Fine settimana molto interessante per il panorama del college football, dove le prime tre squadre d'America si sono confermate ad alti livelli. Molti sono stati gli episodi che scombussoleranno invece la parte medio-alta della classifica stessa, in quanto ci sono state sconfitte abbastanza importanti e abbastanza imprevedibili. Partendo dall'alto, Florida ha sbrigato abbastanza facilmente la pratica Vanderbilt, avversaria della SEC non irresistibile assolutamente, 27-3 il risultato finale per i Gators, che si confermano la squadra da battere in questo momento, campioni nazionali in carica e presumibilmente presenti anche il prossimo gennaio nella finalissima, Alabama permettendo. Ecco, appunto, Alabama che ha vinto una difficile partita contro LSU, Louisiana State, diretta rivale della Division West della SEC, che è stata quindi vinta matematicamente dai Crimson Tide con questa vittoria, 24-15 il risultato finale. Qualche polemica sull'arbitraggio: come saprete, la SEC non è stata risparmiata da critiche su alcune decisioni arbitrali che apparentemente avrebbero favorito le grandi, ma preferiamo non approfondire certi discorsi e li lasciamo alle nostre parti. Comunque, per dovere di cronaca andava detto, anche perché comunque è un argomento abbastanza caldo sui giornali americani. Fatto sta che comunque Alabama è riuscita ad imporsi sempre grazie a una straordinaria partita di Mark Ingram, altre 144 yards su corsa, e di un Julio Jones che finalmente è riuscito a segnare quella che è solamente la sua seconda meta stagionale. Julio Jones, che sicuramente ha risentito del cambio di quarterback da Parker Wilson a McIlroy, che ha giocato un po' meglio rispetto alle ultime uscite, è riuscito a produrre qualche situazione di gioco più interessante nella fase aerea, e dobbiamo dire che, da quanto visto, sicuramente l'attacco di Alabama è in questo momento, McIlroy o non McIlroy, rappresentato quasi ed esclusivamente dalle gambe di Mark Ingram, che è quello che un po' toglie le castagne dal fuoco in qualsiasi situazione. E Texas vince 35-3 contro Central Florida, UCF, grazie a una straordinaria, ma davvero straordinaria, prestazione di Jordan Shipley, wide receiver, che ha raccolto 11 passaggi per 273 yards, quindi coprendo la maggior parte delle 470 lanciate da Colt McCoy, che quindi si ripropone ad alti livelli e si ripropone per la corsa all'Heisman Trophy senza ombra di dubbio, fermo restando che comunque da qui alla fine della regular season manca ancora qualche partita e bisognerà stare a vedere come andrà a finire come sempre in questi casi. Altri risultati interessanti: parliamo di upset, parliamo di Iowa che perde contro Northwestern, una delle avversarie della Big Ten, quindi una partita interna alla conference per Iowa. Gli Hawkeyes perdono partita e quarterback, Ricky Stanzi è uscito dal campo infortunato dopo aver iniziato molto bene la partita con un touchdown già nel primo drive. Sembrava una tranquilla giornata in ufficio e così non è stata. Il sostituto James Vandenberg non è stato alla sua altezza, ha concluso la partita con 9 passaggi su 27 completati e diciamo che non è poi un grande affare quando devi partire per la prima volta da titolare la settimana successiva e la tua avversaria si chiama Ohio State e per giunta devi anche giocartela fuori casa. Iowa perde, perderà sicuramente posizioni interessanti, 17-10 il risultato finale. C'è da dire che le sabbie mobili offensive dove Iowa era stata per tutto il secondo tempo hanno impedito di recuperare un risultato che pareva essere recuperabile comunque, perché per tutto il secondo tempo non è stato visto assolutamente niente da parte di quell'attacco. Rimanendo all'interno della Big Ten, 24-7 l'importantissima affermazione di Ohio State contro Penn State, diretta rivale della Big Ten, che viene sicuramente estromessa dalla corsa al titolo di conference. Una buonissima partita per Terrell Pryor, che così si riscatta un po' da qualche prestazione sottotono, e cose che parrebbero mettersi a posto per i Buckeyes, che avranno possibilità di battere Iowa appunto la settimana prossima e creare una corsa interessante a quello che può essere il titolo di conference, prima ancora di essere stati dati per spacciati solo un paio di settimane fa. Tutto in discussione nella Big Ten, e un po' tutto in discussione ritorna a essere anche nella Pac-10, dove Oregon ha preso una bella lezione da Stanford, 51-42 il risultato finale per la squadra allenata da Jim Harbaugh. L'MVP della partita è stato sicuramente il running back di Stanford, Toby Gerhardt, che ha corso per 223 yards, segnato ben 3 touchdown, e quello che era il numero 7 di Oregon nella classifica delle migliori 25 squadre è destinato a scendere, e purtroppo per i Ducks a tornare a quello che era gli anni scorsi, ovvero una media di dalla diciottesima alla ventesima posizione, insomma quello che cui erano già abituati e che speravano di aver migliorato quest'anno. E altri risultati interessanti: c'è la conferma di Georgia Tech nella ACC come prima potenza di una division molto difficile da interpretare, 30-27 in overtime, con una chiamata molto coraggiosa anche di coach Paul Johnson, decisiva nella conversione di un quarto down. Nella parte opposta della ACC, quindi nell'Atlantic Division, spicca la vittoria di Clemson su Florida State, quindi crisi confermata per coach Bowden e di Seminoles, e Clemson che, ridendo e scherzando, si trova in vetta a quella parte della ACC, dovendo fare i conti oramai solamente con Boston College. Vincono ancora anche le piccole, non senza fatica. Boise State ha avuto difficoltà nell'aver ragione di Louisiana Tech, avversaria divisionale della Western Athletic Conference. Vince TCU, Texas Christian, sicuramente con molte meno paturnie, 55-12 contro San Diego State. Vince Cincinnati in una partita dove ci sono state ben 711 yards di total offense da parte dei Bearcats, una vittoria sofferta, 47-45 il risultato finale, quindi anche la quarta posizione ha tremato per qualche istante. E infine direi da non sottovalutare la seconda prestazione consecutiva oltre le 500 yards di Case Keenum, quarterback di Houston, ormai tra i candidati fissi per l'Heisman, che ha lanciato più di 1000 yards in sole due partite e ha vinto un'altra partita all'ultimo secondo per 46-45 contro Tulsa, in una gara che stabilisce Houston tra le piccole più interessanti del momento. Perde anche Notre Dame 23-21 il passivo contro Navy, quindi il numero 19 sarà destinato a scendere. Vince ancora Arizona invece nelle parti basse del ranking, 48-7 contro Washington State, e ritorna alla vittoria USC contro Arizona State 14-9 in una partita sempre interna alla conference. Per chiudere, un altro risultato utile consecutivo per Pittsburgh, 37-10 contro Syracuse. Pittsburgh che vede Cincinnati all'orizzonte come sfida per potersi aggiudicare la Big East, e Pittsburgh che con 8 vittorie e una sola sconfitta raggiunge il miglior risultato di sempre dai tempi di quando il quarterback era un certo Dan Marino. Per oggi è tutto con il college football, ci sentiamo la settimana prossima con delle altre interessantissime sviluppi su quello che si rivelerà essere come al solito un finale di stagione veramente interessante. Ciao a tutti e buona serata.
E quindi riprendiamo la linea proprio da Dave per tornare a Dave. Questa volta però non parleremo di college, ma veniamo alla seconda partita che affronteremo di questa nona giornata del campionato di NFL, partita tra San Diego e New York Giants, e con questa io direi che sarà l'ultima volta che parleremo dei Giants in questa trasmissione. Giants che perdono la quarta partita consecutiva, anche se abbiamo visto ci sono stati un po' dei segni di risveglio, soprattutto per quel che riguarda Eli Manning, che ha fatto una prestazione più che sufficiente, una discreta prestazione, anche se poi spesso e volentieri quando si è arrivato nella red zone ha iniziato a essere un po' più impreciso, soprattutto nelle situazioni conclusive.
Vero.
Dave, tu che sicuramente segui spesso i Giants anche per questioni divisionali, immagino che non ti saresti aspettato i Giants a questi livelli, e soprattutto voglio chiederti quanto secondo te influisce l'assenza di Spagnuolo, che appunto ha lasciato questa difesa che sembra non reagire in queste settimane agli attacchi avversari.
Beh, sicuramente i Giants, avendoli seguiti purtroppo, aggiungo, per motivi divisionali, perché in diverse occasioni ci hanno bastonati per bene. Direi
non,
non è
merito dei Giants lì, dai.
No, assolutamente no. Anche perché dei meriti nella nostra squadra ne potete trovare quanti volete, ma veramente quanti volete.
Sì.
Ad ogni modo, sicuramente l'assenza, il vuoto lasciato da Spagnuolo c'è, perché comunque conta molto il materiale umano che hai, ma conta molto anche come lo motivi. Materiale tecnico, diciamo che è quello che c'era un po' l'anno scorso, e io penso anche che ci sia stata una discreta componente recitata dagli infortuni, perché nel ruolo di free safety ad esempio aveva cominciato molto bene la stagione Kenny Phillips, che si è infortunato subito, che è un giovane in rampa di lancio, e i Giants ad esempio non hanno trovato per questa posizione delle soluzioni a lungo termine. Infatti stanno un po' continuando a cambiare, continuando a provare vari giocatori. C.C. Brown, hanno preso Aaron Rouse, l'ex Packers, per provare un'altra soluzione ancora, e questi meccanismi nel football sono troppo preziosi per essere fra virgolette improvvisati. Quindi ci sono queste situazioni, c'è anche qualche infortunio tra i linebacker, perché sono stati parecchio anche senza Michael Boley, che così poteva essere quello un po' più tosto contro le corse del terzetto titolare, però ha giocato ancora molto poco finora. E come dicevo prima, conta anche sicuramente la motivazione, perché l'aggressività di Spagnuolo era una prerogativa dei Giants che abbiamo visto degli ultimi due anni, quindi quelli del Super Bowl e quelli che comunque hanno fatto i playoff l'anno scorso. E quest'anno anche un reparto molto forte come la linea difensiva, chiedo scusa, è un po' scostante come prestazioni. Ci sono grandi partite a tratti sia da Umeniora che da Justin Tuck, non mi sembra che comunque ci sia questa continuità di rendimento da parte dell'unità presa proprio come gli 11 difensori che sono in campo.
Ecco, venendo a un altro duello che era il caratterizzante di questa sfida, passiamo a parlare di due quarterback, Eli Manning e Rivers, i due quarterback che sono legati sin dai tempi del draft, quando appunto Rivers fu scambiato proprio dai New York Giants per arrivare a Eli Manning, che aveva dichiarato non avrebbe mai giocato per San Diego, e Rivers che ieri, ripeto, Eli ha giocato una buona partita e comunque aveva dato il vantaggio alla sua squadra che doveva difendere questo vantaggio nell'ultimo drive. Ultimo drive che però Rivers ha giostrato in maniera pressoché perfetta, no? Cave, veramente questo giocatore forse viene spesso alla luce per la sua antipatia, ma spesso e volentieri non vengono messe in risalto le sue doti che sono da top quarterback della NFL.
Sì, no, ieri c'era, sì, esatto, questo confronto tra Eli e Rivers. Entrambi hanno giocato molto bene. Eli, come detto, ha pochissime colpe, insomma, zero colpe nella sconfitta dei Giants, visto che la partita l'ha persa la difesa, come è stato detto, che insomma nel drive finale ha concesso troppo campo all'attacco avversario, e la ricezione favolosa di Vincent Jackson, che però era stato lasciato veramente troppo solo. Per quanto riguarda Rivers, a me è un giocatore che piace tantissimo. Questa qui è la sua, è la sua undicesima comeback nel quarto in carriera, e è già la seconda quest'anno. Si è rifatto della squadra che 5 anni fa l'aveva scambiato con lo stesso Manning in una trade che coinvolgeva le due prime scelte, e voglio ricordare che in quella trade furono coinvolte anche scelte future, e con una di queste San Diego prese proprio nel draft dopo, nel draft successivo, un tale Merriman. Quindi insomma, diciamo che insomma, parlando un attimo, se vuoi parlo un attimo dei Chargers anche, ti dico due
Sì,
parole.
infatti, guarda, io dei Chargers chiedo a te, e poi voglio sapere anche di Dave, voglio il parere su tre giocatori in maniera principale. Il primo è
Spara.
Tomlinson, ora, guarda, Tomlinson, io so che tu adesso partirai con la tua filippica, quindi prima di farti parlare introduco io la questione. Tomlinson, prima delle due precedenti, aveva giocato delle partite che sembravano poter far intravedere un recupero di questo giocatore, che comunque ormai il più nella sua carriera spettacolare, fenomenale, l'ha dato. Però Tomlinson co comincia ad essere un peso, e Sproles non sembra essere un giocatore in grado di sopportare il carico da titolare running back in NFL. L'altro giocatore, se vuoi sapere la tua, di cui tu hai già nominato, è questo Merriman, che lo stesso ha avuto problemi di infortunio e che in questa stagione ha 3 sack, se non sbaglio 2 messi a segno ieri,
4
e che 4 sack totali,
Esatto.
e che comunque dopo l'infortunio e dopo la squalifica per il doping sembra un po' l'ombra di se stesso. Ricordiamoci, adesso al di là di 3 o 4 sack, Merriman ne metteva a segno in partita 3-4 sack quando si dopava, quindi un po' è calato, diciamo. E l'altro invece è positivo, diciamo, vorrei sapere la tua su Vincent Jackson, questo ricevitore che forse è il più sottovalutato della NFL, quello che riceve a livello di ricevitori, riceve meno interessi mediatici, ma che sta facendo una stagione veramente strepitosa. Quindi su questi tre giocatori, e poi sentiamo cosa ne pensa Dave.
No, guarda, io su Tomlinson sono concordo con te, perché insomma ne avevamo già parlato con Alvin un paio di settimane fa, mi ricordo. Insomma, purtroppo sì, ha avuto qualche infortunio che ne ha insomma limitato l'impatto in questa stagione, però da quello che si sta vedendo sembra essere un giocatore che ormai ha perso più di un passo, non riesce più a girare l'angolo e ad accelerare con il cambio di passo di un tempo. Quest'anno deve ancora fare una gara da 100 yards, anzi il suo season high finora di yards corse è a quota 71, è fermo a 3,2 yards per portata, che è una media ridicola per un giocatore del genere. Io sinceramente spero di sbagliarmi, insomma, spero che sia solamente un problema di fastidi fisici, che ci siano problemi non lo so, con il game plan, però insomma è difficile crederlo. È un giocatore che ho adorato veramente per troppi anni, per vederlo ridotto così. Quindi, se fa un po' male. Per quanto riguarda Merriman, invece, sono in totale disaccordo con te, Azza, perché Merriman, secondo me, è in ripresa netta, è la seconda partita consecutiva con due sec a segno. E anche, insomma, un esperto come Mariucci, ad esempio a NFL Game Day Final, ha fatto notare come in realtà abbia fatto una grande partita contro i Giants tra pressione e letture difensive. Ad inizio stagione, come detto, ha avuto anche lui problemi fisici all'inguine, viene da una stagione quasi interamente saltata per la lesione dei legamenti del ginocchio. Secondo me non è un giocatore finito, tra l'altro ha solo 25 anni. Quindi, insomma, aspetto fine anno per fare valutazioni più precise. Per chiudere, per quanto riguarda invece Vincent Jackson, anche di lui avevo parlato la scorsa settimana o due, un paio di settimane fa, che lo citavo come top della settimana. Secondo me, l'avevo già detto, è uno dei ricevitori più forti nella Lega, un ricevitore ormai completo, ha un gran fisico e ha delle splendide mani veramente per il ruolo. Secondo me, quindi, si può già considerare nell'elite dei top ricevitori, diciamo. Per quanto riguarda Sproles, Sproles, come detto da te, non può essere un cavallo, una prima opzione nel gioco di corsa per una squadra. È già uno splendido returner, può essere, insomma, sì, un'arma da usare in qualche trick play, però, insomma, non può essere il primo running back.
E tu, Dave, condividi questa analisi? Hai qualcosa da aggiungere su questi giocatori? Sentivo che singhiozzavi su Merriman dopato.
Il discorso Merriman è un discorso particolare. Io comunque concordo con Kyle, non lo vedo assolutamente in calo, anche perché ricordiamo, come ha giustamente detto lui, è molto giovane ancora come giocatore, ha avuto queste disavventure, queste sospensioni che comunque non sono un caso isolato, lo sappiamo tutti, ma questo è un altro discorso. E ha avuto un'importante operazione che gli ha tolto praticamente tutta la stagione scorsa, sta cercando pian piano di tornare quello che era prima dell'infortunio. Secondo me non bisogna guardare proprio strettamente i numeri, le statistiche, ma bisogna anche vedere quando sono state effettuate certe azioni, nel senso che, ad esempio, i due sec contro New York, contro i Giants, sono arrivati in due momenti ben distinti, l'ultimo dei quali ha terminato la partita. Quindi due momenti topici, lui ha fatto vedere con decisione che c'è, che è presente, e comunque anche quando non mette a referto una statistica crea pressione e automaticamente riesce a liberare un compagno dall'altra parte. Questo può essere, a mio avviso, anche dimostrato un po' dai 5 sec che ha Sean Phillips, che è l'esterno dall'altra parte, che sicuramente di questo ne ha sempre giovato in carriera, perlomeno negli ultimi anni. Poi, tornando a Tomlinson, lo vedo indubbiamente in fase calante di carriera. Se pensiamo che le cifre che ha messo insieme sono minimo in carriera dall'anno di rookie, quindi escludendo solo l'anno da matricola, è stato un grandissimo giocatore, immenso, veramente una minaccia totale, un po' rappresentava quello che per me rappresenta oggi Adrian Peterson. Sicuramente non è tutta colpa sua la stagione che sta facendo, però chiaramente ha saltato due partite, anche con quelle ha racimolato comunque neanche 300 yards in totale, per cui siamo proprio a dei livelli bassissimi come produzione. C'è anche da dire, ritorno sull'argomento infortuni, un po' di sfortuna anche lì, perché manca il centro Nick Hardwick da parecchio, che era uno delle colonne portanti della linea offensiva, un po' quello che dirigeva le operazioni, e tornerà presto perché la sua stagione non è finita, però la sua assenza è stata abbastanza importante. E detto questo, non ci sono stati spazi importantissimi che la linea è riuscita a creare a Tomlinson, e al di là di quello che ha fatto lui, concordo con Cave nel dire che Sproles non è assolutamente un giocatore in grado di giocare running back titolare in NFL, perché ha un fisico molto minuto, d'accordo per la statura, perché ci sono anche i Maurice Drew Jones, però chiaramente bisogna anche avere il fisico che è in grado di reggere a un certo numero di placcaggi. Ogni tanto, se lo notate su qualche ritorno di calcio, quando prende un placcaggio di quelli forti, lo alzano sostanzialmente da terra. Non credo che possa mai fare un ruolo del genere. Il suo ruolo è quello di mattatore, se vogliamo, nel senso, quello che prende la ricezione corta, poi esplode in campo aperto, quello che ti cambia la partita con un ritorno di punt o di kick-off, oppure quello che trova il varco giusto, colpisce il buco e non lo prendi più. Su Vincent Jackson, personalmente l'ho scoperto non tanto per conoscenza dal college o chissà cosa, anche perché viene da Northern Colorado, è un college veramente semisconosciuto. E Jackson l'ho notato, a dire il vero, nella Dynasty, quando l'avevo preso come free agent, che proprio nessuno lo conosceva. Ha messo su delle cifre interessanti, anche se non sono i fantasy i metri di paragone esatti. Giudicandolo come giocatore, dopo 2-3 anni che lo vediamo spesso, perché comunque San Diego è sempre una delle squadre di riferimento, direi che come talento è inferiore veramente a pochi, ha delle grandissime mani veramente, e combina un'altezza interessante, la statura, ha una velocità veramente interessante che gli permette di staccarsi dal difensore. E quando San Diego ha bisogno, Philip Rivers va da lui, e ha vinto parecchie partite in rimonta, ha fatto un'intera stagione in rimonta dal metà del 2008 in poi, facendo la cavalcata che poi è finita ai playoff, e in ogni ricezione importante c'era Vincent Jackson dall'altra parte. E direi che se gli 8-5, se Reggie Wayne, se tutti i ricevitori, quelli che sentiamo nominare più spesso, sono dei fenomeni anche mediatici, Vincent Jackson è sicuramente entro i primi 5, quindi non è tanto distante da loro, però in questo momento io penso che sia dentro i primi 5 ricevitori della NFL.
Ecco, a questo punto ti chiedo, chiudendo l'argomento San Diego, dove possono arrivare secondo te questi Charger, nonostante Turner a questo punto, perché sembra forse lui l'unico in grado di poter mettere i bastoni tra le ruote alla propria squadra?
Direi che la seconda parte di stagione si sta mettendo abbastanza bene. Di certo c'è ancora da vincere, ci sono parecchie partite da giocare, anche delicate. Molto dipende da quello che farà Denver in futuro. I Broncos sono partiti benissimo, hanno già creato un distacco interessante nella AFC West, e è già un sintomo di paragone con un metro di paragone più che altro con la stagione 2008, può essere quella della cattiva partenza e dopo dell'arrivo del rush finale, quello forte veramente con i playoff conquistati all'ultima partita disponibile contro un'avversaria diretta, peraltro di division. Io non so, perché il football è abbastanza imprevedibile come svolgimento, come scontri. Ritengo che comunque i Chargers abbiano tutte le carte a posto per tentare un'altra scalata ai playoff. Non sono convinto che siano una squadra da Super Bowl, perché hanno alcuni limiti, e direi primo su tutti le secondarie, che sono molto importanti. Non mi immagino neanche un matchup contro i Patriots, ad esempio, e credo che comunque possano tranquillamente dire la loro, se non vincendo la division, senz'altro garantendosi un posto nella wild card.
Ecco, una squadra che invece quasi sicuramente non arriverà alla wild card e alla post season è una squadra che ieri ha vinto la prima partita della stagione. Siamo in vantaggio sulla tabella di marcia di qualche minuto, e quindi io direi che possiamo tranquillamente dedicare questi minuti ai Tampa Bay Buccaneers. Io so che tu che ci tenevi in particolar modo perché hai sofferto in prima persona questa situazione, e quindi automaticamente volevi dare il giusto peso alla prima vittoria di stagione di Tampa, giusto Cave?
Esatto, io mi sento molto vicino ai Bucks perché so cosa significa avere l'incubo di finire una stagione senza vittorie, e so anche che quale sapore abbia la prima vittoria dopo una striscia negativa del genere. E questa vittoria qui in particolare ha un sapore speciale per i tifosi di Tampa Bay, anche perché è arrivata in concomitanza con la prima apparizione da starter di Josh Freeman, la loro prima scelta del draft 2009, e l'uomo su cui presumibilmente dovranno ricostruire. La vittoria è arrivata insomma grazie a lui, ma grazie anche a un grandissimo lavoro degli special teams che hanno in pratica messo a segno 14 dei 38 punti finali, con il punt bloccato e riportato in meta da Ronde Barber, e il kickoff return da 83 yards di Clifton Smith, che è stato poi capitalizzato al meglio in occasione del drive che ha portato al touchdown di Kellen Winslow nel decisivo quarto. Come detto anche per i Rams la scorsa settimana, questa vittoria può essere un buon viatico per un proseguimento di stagione un po' più sereno rispetto a queste prime 8 partite.
Quindi festeggiamo la vittoria dei Tampa Bay Buccaneers e andiamo in pausa con la seconda canzone di quest'oggi, canzone dei Blues Brothers, giusta la pronuncia, giusta che è molto americana, Blues Brothers.
Vabbè. Esatto.
Give me some loving, quindi andiamo in pausa e poi torneremo con le ultime rubriche che concludono la puntata di oggi.
Arriviamo.
Yeah.
Riprendiamo con l'ultima parte di trasmissione. Come di consueto, ormai siamo alla terza puntata di Born to Steal, e quindi io girerei subito la voce al nostro amico Strembald per sapere questi nuovi due falli. Ci racconterà altri due falli di cui può giovare solo esclusivamente. Come?
Falli?
Falli, esatto, sì, non quelli non quelli del Grande Fratello, i falli sul campo di football, inteso come
Ah,
le
ok.
flag.
Grazie, grazie. Sei sempre molto preciso, grazie.
E quindi linea Strembal con questi due nuovi falli che dicevo prima di essere interrotto, di cui può giovare soltanto il grandissimo Ben Roethlisberger, che questa notte tra l'altro scenderà in campo e di cui parleremo poi in seguito.
Amici sportivi e radiofili collegati, un saluto e un caloroso abbraccio dal vostro Strembald che vi dà il benvenuto alla terza puntata di Born to Steal. Puntata particolarmente calda perché quest'oggi parleremo di un fallo che ha fatto molto discutere all'ultimo Super Bowl, quello giocato fra Pittsburgh e Arizona, e che è incredibilmente sfuggito agli arbitri nell'azione del touchdown di Larry Fitzgerald sul passaggio di Kurt Warner sul finire del match. Questo fallo si chiama Too Many Yards After Catch e è una penalità che, sempre leggo testualmente, viene chiamata quando Roethlisberger è fuori dal campo e per ovvie ragioni è impossibilitato quindi ad allietare il pubblico. Nel momento in cui un quarterback effettua un lancio di un qualsiasi yardaggio ed il wide receiver o il tight end o chi per lui dopo la presa percorre più di 10 yards, incappa automaticamente nel fallo, che è quindi a carico dell'attacco e che viene punito come segue: Too many yards after catch, number 81 offense, 15 yard penalty, automatic interception. E voi a questo punto direte: ma come automatic interception? Invece è proprio così. Non a caso, dopo la descrizione di questo fallo, il manuale riporta un asterisco. Il solito caro amico asterisco che ci riporta alla fine del manuale, cioè alla sezione appendici. E se io qui vado a cercare la voce automatic interception, leggo testualmente che Roethlisberger deve solamente in questo caso scegliere un uomo qualunque fra le sue secondarie e decidere il punto in cui è stato effettuato l'intercetto a suo parere, con l'unico limite di posizionare il pallone non oltre l'inizio della red zone avversaria. È chiaro che un fallo di simili proporzioni e chiaramente netto in quell'azione del Super Bowl poteva condizionare in maniera indelebile l'andamento del Super Bowl, però gli dei del football hanno preferito soprassedere a questa svista enorme arbitrale e regalarci l'ennesima perla di quella carriera straordinaria che è appunto quella di Ben Roethlisberger e che quindi ha fatto godere ancora di più i suoi tifosi e i tifosi degli Steelers in particolare. Il secondo fallo, che è tra l'altro molto più breve da spiegare, si chiama invece Too Much Noise by the Audience. Questo fallo, leggo testualmente, è molto particolare. Infatti, qualora il messia della Pennsylvania, cioè Roethlisberger, affronti una partita in trasferta e contemporaneamente il rumore sugli spalti non è di suo gradimento, il field judge, con un semplice oscilloscopio di livarocci e rilevatore di decibel, può punire la squadra ospitante come segue: Too much noise by the audience, 10-yard penalty, automatic first down. E si deduce quindi come squadre che hanno uno stadio particolarmente rumoroso o semplicemente chiuso incappino spesso in questo fallo. Mi viene da pensare che quindi squadre come i Seattle Seahawks debbono stare molto attenti nel momento in cui ospitano i Pittsburgh Steelers. Bene, detto questo, anche per questa puntata è tutto. Non mi rimane quindi che augurarvi un buon proseguimento con i programmi di Radio Play It e rinnovarvi l'appuntamento con la prossima puntata di Born to Steal. Ciao!
con questi due falli vedremo se questa notte Roethlisberger avrà modo di chiamare, soprattutto immagino il secondo, troppo rumore allo stadio, in effetti a Denver dovranno stare molto attenti per non incappare in questa penalità. Veniamo ai top e i flop.
Azza,
di
Azza,
sì, Cave.
Scusa, ti senti?
Sì.
Senti, breaking news! Dario Ambro non ha tradito le attese, ha scoperto infatti grande l'arcano che c'era dietro al Bill Denaro misteriosamente tenuto in mano da Chad Ochocinco durante la gara grande di ieri tra Bengals e Ravens. Vi dicevamo nel precedente collegamento di come il signorini De Noantri fosse riuscito ad addentrarsi nella casa della star di Cincinnati azzannando lui stesso i cani all'entrata e liberandosi dei bestioni addetti alla sorveglianza saltando sulle loro teste ad uno come fa Darren Sproles al parchetto con gli amici. Ecco, il nostro Dario Ambro, una volta superati gli ultimi uomini della sicurezza, è riuscito a entrare nella casa e a scoprire un video segretissimo da cui ha dedotto la triste verità. Cioè che i soldi di Chad Ochocinco servivano per pagare il capo arbitro della partita di ieri, tale Alberto Riveron, arbitro la domenica ma carabiniere dal lunedì al sabato. Carabiniere che aveva incastrato il giocatore in compagnia del trans Natalì, lo stesso travellone che aveva fatto perdere la testa a un noto politico italiano di cui non facciamo nomi per ovvie ragioni, Piero Marrazzo. Incredibile ancora la performance dell'ambrolitico che dopo un paio di settimane in cui aveva deluso i suoi fan è tornato di nuovo protagonista a Full Monday. In questo momento Azza, purtroppo ho perso ogni notizia del mio insider, il quale, spinto dalla sua rinomata passione per le donne dotate di serpente ad un occhio solo o uomini in parrucca che dir si voglia, una volta venuto a conoscenza delle generalità del trans Natalì, si è detto estremamente deciso a capire le ragioni per le quali due personaggi del calibro di questo politico italiano, cioè Marrazzo e Chad Ochocinco, abbiano perso la testa per lei, e quindi in questo preciso istante credo sia sulle sue tracce. Quindi Azza, ti ridò la linea, abbiamo avuto ancora una volta il nostro scoop per Full Monday e dobbiamo ancora una volta ringraziare di questo il mitico Dario Ambro.
No, dai, comunque al di là di tutto se lo può godere Dario Ambro, dopo tutti questi successi un po' di svago, poi si deciderà lui qual è lo svago
merita,
per lui migliore.
Se lo merita, è un grande uomo, merita. Piccolo uomo, non andare via.
grande Dario, quindi possiamo passare a questo punto, vista la fine lieta di questo scoop questa settimana, ai top e flop di giornata. Inizio con i miei. Il mio top è chiaramente Randy Moss, che ormai forse non fa più notizia perché cosa? No, non va bene Randy?
Scontato
dici.
Cioè sarà la quinta volta che lo citi come top quest'anno.
No,
cambia,
mai citato.
Mai citato. Ma no, c'è ragione te.
Certo, ho ragione io, perché 147 yard, un touchdown, una conversione da due punti e soprattutto la ricezione circense, oserei, ad una mano sola sul povero Vontae Davis, valgono la nomina a top della settimana. Chiaramente le secondarie Dolphins non erano un esame molto provante, anche perché visto la giovane età del reparto, che ha perso molti pezzi e quindi è costretto a far giocare i rookie. Però comunque Moss è stato veramente un enigma che non ha trovato soluzione per la difesa dei Miami Dolphins. Mentre che come flop cito, abbiamo citato spesso e volentieri Sanchez come flop, questa volta tocca all'altro quarterback rookie, Matthew Stafford, che aveva iniziato benissimo. No, non va bene neanche questo.
Facile prendersela con i rookie. Vai, continua così a giudicare dalla tua posizione, dalla tua postazione di casa, tranquillo, seduto con una tazza di caffè. Giudichi e critichi te. Vai.
Sì, comunque non bevo caffè, quindi non so che descrizione tu abbia dato. E comunque Matthew Stafford, che era iniziato, dicevo, se posso concludere, con un subito 14-0 a Seattle, aveva portato avanti i suoi Lions con due touchdown e poi comunque è incappato in una giornata molto molto negativa, 5 intercetti, 20 incompleti su 42 lanci tentati, e quindi una settimana non molto positiva. I Lions tra l'altro potevano, questa era una partita che poteva essere vinta dai Detroit Lions, invece si è tramutata in una sconfitta. I tuoi, Cave, tu che invece non giudichi?
No, io invece come top scelgo proprio un rookie, dandogli fiducia, cioè Josh Freeman, che ha fatto una partita da 14 su 31, 205 yards, 3 touchdown e un intercetto. Insomma, iniziare la propria carriera tra professionisti in questo modo, in un momento così delicato per una franchigia NFL, secondo me è da targa al merito. Sangue freddo, oltre al braccione, ha dimostrato in occasione del touchdown pass verso Winslow che può migliorare la sua accuracy partendo da buone basi, e in un momento in cui Stafford e Sanchez sembrano un po' in difficoltà, le sue quotazioni come miglior quarterback della classe 2009 subiscono un'impennata e attendiamo conferme. E per quanto riguarda il flop, il mio flop è Auschka, sarebbe insomma il kicker dei Ravens, e dopo essere costato la vittoria contro i Vikings con il field goal
il kicker dei Ravens che ha 24 anni, quindi buttiamo la croce sopra i giovani. Sì, affossiamoli.
Non è un rookie, è un secondo anno, Azza.
Sì, sempre, Luca ha 24 anni.
Sempre,
24.
Sempre che tu stia parlando di Auschka.
comunque, non è un rookie, ma è il primo anno che gioca, diciamo, da titolare sui calci.
Affossiamolo. Insomma, volevo concludere, Azza, se posso. Quindi, dopo essere costato la vittoria contro i Vikings, dicevo, con il field goal sbagliato dalle 44 yards nel draft finale del match, il nostro eroe si è ripetuto sbagliando un comodo field goal dalle 38 che avrebbe portato i Ravens sotto di una segnatura a 6 minuti dal termine. Harbaugh continua a dargli fiducia, è probabile però che l'head coach di Baltimore si stia ancora mangiando le mani per la scelta di preferire il suo attuale kicker a Matt Stover, che nel frattempo ha firmato con i Colts.
I tuoi devi, invece, senza stare a fare troppe polemiche, ti chiedo che almeno non fare polemiche su quelli di Dave.
Io non faccio mai polemiche, tu lo sai.
Okay. Dave,
le mie sono critiche costruttive, Azza.
Sì, vai Dave.
Costruttivamente parlando, allora il top, Kurt Warner sicuramente.
Grande.
Che non è un rookie. Quindi non, va
è
bene.
Un grande. Ma è un
50
grande.
Cinque passaggi da touchdown solo una settimana dopo i 5 intercetti disastrosi contro Carolina e contro la ex difesa di Chicago. E direi il flop, resto in casa con l'Aaron Landry, perché ha sbagliato un clamoroso placcaggio su Turner nel touchdown decisivo dei Falcons, e dopo ha fatto un brutto placcaggio fuori dal campo su Ryan, un segno proprio di frustrazione della squadra in questo momento, che non mi aspettavo da uno dei migliori safety della NFL.
Bene, quindi concluso con i top e i flop, mentre in TV, la mia TV è sintonizzata su ESPN America, non sul Grande Fratello, stanno proprio in questo momento facendo vedere il quarto down non convertito, e confermo, non è stato convertito. Quindi passiamo oltre, andiamo a parlare di Monday Night Football, come sempre di concerto, un proprio telegrafico pronostico su questa partita. Che vincerà Pittsburgh o vincerà Denver? Il vuoto assoluto.
Beh, per ora passo. Dopo per ora... però sì. Cioè, restituiscimi la linea che forse ti do una risposta.
Okay. Ma se non dovessi trovare una risposta entro la fine della puntata, che è quasi imminente, tranquillo, ci collegheremo con te anche in nottata e ci farai sapere.
Perfetto.
Per te, Dave, Pittsburgh o Denver?
Io vado con gli Steelers.
Ma è perché
anche io.
Cosa? No,
sì, anche io.
Io vado con
quello che sceglierai tu, quindi
no, tu farai... vai con...
Io vado con Pittsburgh, va bene?
Io con Denver, allora.
Okay, perfetto. E a questo punto veniamo all'ultimissima, siamo proprio in conclusione, visto che siamo in vena di pronostici, diamo un attimo uno sguardo alla week, la prossima settimana, la decima settimana NFL, l'ultima in cui ci saranno i bye, riposeranno i Giants e i Texans, quindi Cave non puoi nominare né i Giants né i Texans. E io prima di passare a San Francisco, e hanno vinto avevo consigliato San Diego, Vincente a New York e l'hanno vinto, Arizona che batteva Chicago e l'ho presa, e poi ho sbagliato Houston che batteva Indianapolis, peraltro quattro squadre tutte con una quota diciamo sfavorita, la quota più alta tra le due sceglibili. Venendo a questa settimana, io vedo ancora i Titans vincenti per la terza volta consecutiva contro Buffalo, Pittsburgh che batte Cincinnati e quindi si eleva in vetta alla division, Carolina che batte Atlanta e San Diego che batte Philadelphia. Per te, Dave?
Vedo San Diego che batte Philadelphia in una partita importante, Arizona che si conferma buon momento contro Seattle, Baltimore che vince il Monday Night contro Cleveland, che sarà uno dei più duri da vedere questa stagione, e per ultimo un upset, Tampa Bay che vince a Miami.
Bene, quindi Tampa Bay che apre la striscia di vittorie dopo aver chiuso quella delle sconfitte. E a questo punto chiedo a Cave, contro chi giocano i Rams?
I Rams ospitano i Saints. Vabbè, quindi insomma, quindi... Vabbè, che ti devo dire, ti do anche un pronostico. No, io volevo dire che secondo me questa settimana vinceranno tutte le squadre in trasferta tranne quella impegnata nella gara del giovedì, nell'anticipo,
che sono i San Francisco 49ers, se non sbaglio. Così a memoria.
È vero, guarda, cioè sinceramente non avevo neanche controllato, quindi insomma l'ho detto così perché sapevo che c'era una partita il giovedì, quindi volevo dare un po', insomma, era brutto dire tutte le squadre in trasferta vincono, no? Quindi volevo darne una che in realtà perdeva, non sapevo che giocavano i Niners, sinceramente.
No, quindi sei in totale buona fede, questo te lo possiamo anche riconoscere, sei sempre in buona fede tu.
Esatto, chiaramente, cioè, che discorsi.
E comunque sarà Chicago a San Francisco, quindi tu pronostichi la vittoria di San Francisco?
Certo, come sempre.
Bene, come sempre. Bene, e quindi siamo addirittura d'arrivo con questa ultima affermazione del nostro bravissimo e sempre puntuale Chieve, che io ringrazio, e mi raccomando, quando avrà fatto, con calma, ringrazio anche Dario.
Ok, grazie a tutti, un saluto a voi.
E ringrazio soprattutto anche Dave per essere stato con noi questa volta, non solo nella veste di inviato dai college, ma anche per parlare su queste faccende professionistiche. Dave, grazie per la tua presenza e la tua voce.
Grazie a voi e buonanotte.
E anche per la voce di Aurora che abbiamo avuto appunto in apertura di trasmissione. Quindi che ti fa Dallas, ho capito?
Che non ti fa Dallas.
Ah, non ti fa Dallas. E a questo punto ringrazio, ultimo ringraziamento ad Alvin che ci ha fornito le tre canzoni di questa puntata, e quindi introduco la sigla conclusiva. La sigla conclusiva che è di Marco Carena. Questione di sfiga. Chi? Che Carena.
Carena. Sarena.
Marco Carena.
Chi è?
Questione di sfiga. E la dedichiamo un po' a tutti. Scusa. Io sì, tutto, sono stato anche al concerto. Sì,
la so, io ero ignorante, scusa. No, sì, colpa mia. My bad.
No, questione di sfiga che dedichiamo a tutti quei tifosi che un po' si lamentano in questi momenti, soprattutto per le questioni arbitrali, per queste cose qua, era primo down, non era primo down, era fallo, non era fallo. In fondo, quando si perde è sempre colpa della sfortuna. Quindi, questione di sfiga, Marco Carena, buonanotte a tutti e grazie per averci ascoltato.
Dario Ambro.
Quella volta che ti hanno pestato a sangue proprio là, davanti al bancomat, davanti al bancomat. Passa uno, ti guarda e dice che schifo di città, poi se ne va, poi se ne va. Stai per alzarti, si fermano due tipi, t'han dato una mano, t'han preso i vestiti. Questione di sfiga, sfortuna chiamala come vuoi, è proprio stata questione di sfiga. doppia sfortuna, qualcuno che ce l'ha con noi. Ma quali sentimenti, questo tu lo sai, sono solo guai, sono solo guai. Con l'altra quanti problemi, invece questa qua è una che ci sta, è una che ci sta. Te la sei fatta poi, gli hai chiesto un MS, ti ha detto sì ce l'ho, c'ho anche l'AIDS. Questione di sfiga, sfortuna chiamala come vuoi, è proprio stata questione di sfiga, sfortuna, qualcuno che ce l'ha con noi. Quel ferro da stiro caduto a pochi centimetri da me ha preso in pieno te, ha preso in pieno te. A volte è un incidente, a volte è altro, ma è così che va, è così che va. Basta una volta ed è quella che conta. Ti hanno pure sbagliato il nome sulla tomba. Questione di sfiga, sfortuna chiama come vuoi, è proprio stata questione di sfiga, sfortuna, qualcuno che c'era con noi. Perché se si mette di
questa è sfiga.